Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Allora, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere qui. Devo dire che siete numerosi e questo, io dico sempre, sono indicatori indiretti dell'interesse che c'è sulle tematiche della sostenibilità, oltre che sulle tematiche del cinema, che è ovvio ritrovarle espresse alla massima potenzialità nella mostra del cinema di Venezia. Parlare di sostenibilità può essere invece più complesso, meno abituale, per cui cioè, sono contento, ma sono anche sorpreso di quanti siate. Io mi presento, sono Marco Gisotti, sono il responsabile della comunicazione istituzionale e ambientale del Ministero della Transizione Ecologica, ma sono comunque un habitué della mostra del cinema per passione, ma anche perché nel mio precedente ruolo con Green Cross, che è uno degli organizzatori di questa giornata, abbiamo dato vita tanti anni fa a un premio dedicato all'ambiente, che è la prima volta che un festival internazionale lo ospitava, oltre 10 anni fa. Ed è un po' sulla scorta di questo decennale che è nata poi una settimana verde, una Green Week, che i soggetti che vedete dietro le mie spalle hanno, come dire, organizzato insieme, con vari momenti in cui ogni soggetto ha il suo momento diciamo prevalente, dove ha magari una maggiore importanza, ma vuole essere una settimana a disposizione di tanti soggetti della filiera cinema, ma anche della filiera green, che possano incontrarsi e lavorare. L'idea è proprio quella di dare vita all'interno della mostra del cinema, chiaramente ad alzare il tema, l'attenzione, il livello sui temi ambientali. Come sapete, o forse non sapete, ma vale la pena appunto in questo caso di dirlo, che fra pochissime settimane, dal 27 di settembre, si aprirà a Milano la prima conferenza mondiale dei giovani sul clima, ed è uno dei due appuntamenti che l'Italia ospita, l'altra è la conferenza preparatoria della conferenza mondiale sul clima, ed è uno dei due appuntamenti appunto che preparano e aprono la strada per la grande conferenza di Glasgow a novembre, che è la conferenza delle parti, cioè di tutte le nazioni, sulle tematiche climatiche, ed è probabilmente la conferenza più importante degli ultimi 10 anni. E forse degli ultimi 30 anni, da quando esiste la Convenzione internazionale sui cambiamenti climatici. Avete letto, penso, sui giornali, avete sentito in televisione, letto sui siti web di come ci sia un allarme molto molto forte, più forte del solito. Alcune evidenze, la pioggia in Groenlandia, eccetera, sono testimonianza che non... Dire che non c'è più tempo da perdere ormai è fin troppo tardi, non c'era più tempo da perdere 20 anni fa, 30 anni fa, oggi è da correre ai ripari, e questo chiama tutti noi, chiama tutte le filiere produttive, dei servizi, chiama gli individui in qualche maniera ad attivarsi. Allora è interessante nel racconto che stiamo costruendo in questi giorni, ma è più di un racconto appunto, è una messa in evidenza, una raccolta di esperienze, cercandole di fare dialogare fra di loro. Alcune già dialogano, come accade nel mondo delle film commission, altre possono invece interagire, il che significano imprese dei vari settori, a volte settori che ancora non sono toccati da un'innovazione tecnologica, ma magari hanno bisogno di una spinta, di un aiuto, di meccanismi di incentivazione, fino ad arrivare anche al miglioramento ambientale, quindi all'efficientamento energetico delle sale cinematografiche. Questo è un po' quello che questa mattina noi vogliamo un po' raccontare col pubblico. Credo ci sia un pubblico eterogeneo, fatto da Film Commission, da studenti, da pubblico della mostra. Ora io non abbiamo l'anagrafica di tutti voi, però è molto, ripeto, molto interessante che voi ci siate. Vi dico chi parteciperà a questo incontro di oggi. Alcuni ci raggiungeranno fra qualche minuto. Io ho un elenco, come dire, che non è né in ordine alfabetico né di importanza. Però ve lo leggo: avremo Elio Pacilio, che è il presidente di Green Cross Italia, avremo Cristina Prierone, che è la presidente dell'Italia Film Commission, avremo Nevina Satta della Sardegna Film Commission, Luca Ferrario del Trentino Film Commission, Jacopo Chessa del Veneto Film Commission. Non so se Jacopo è in sala, in realtà, non credo, ci raggiungerà dopo. Dopo abbiamo Ludovica Chiarini di Ecomovie, Massimiliano Falcone di Banca Mondiale, Connect for Climate, che hanno un programma sul cinema da diversi anni. Abbiamo Andrea Di Nardo, che è un imprenditore del settore cinematografico della Laser Film. Insomma, e poi vabbè, abbiamo un ospite che ci è venuto a trovare, che anzi poi gli chiederò di fare una battuta perché so che deve andare via, che è Mario Acampa, che è un regista, ma è anche il conduttore di una trasmissione importante su Rai Gulp dedicata ai ragazzi, che sono uno dei pubblici che a noi interessa coinvolgere, perché poi il cinema parla alle persone, chi ci lavora, come dire, non è fatto per sé il cinema, è fatto per vivere di vita propria. Se attraverso il cinema possiamo diffondere, cinema, audiovisivi in generale, possiamo diffondere messaggi, informazioni, sensibilità, buone pratiche, credo che la funzione, come dire, educativa sia assolta. Non perché l'intrattenimento debba avere una funzione educativa, però se andiamo alle origini di tutto questo, pensate a Eugene Sue, il padre del romanzo di Appendice, il quale riteneva, attraverso i suoi, come dire, le puntate del suo romanzo I misteri di Parigi, proprio di educare il popolo, le masse, in qualche modo a dargli un'educazione civile e politica. Ripeto, il cinema non ha questo come fine, però molto spesso questo si incontra, e forse alcuni dei più grandi film riescono a farlo anche intrattenendo. Io volevo chiamare qui al tavolo intanto, quindi dire, un rappresentante della Film Commission e Elio Pacilio. Allora chiedevo a Luca Ferrario di raggiungermi, e Elio Pacilio anche, poi si aggiungeranno. Naturalmente, vedete, siamo sbilanciati di genere, ovviamente. Il bilanciamento arriverà fra poco, quando arriveranno anche Cristina Priarone e Nevina Satta. Io come mediatore di questa tavola rotonda, sono genderless per definizione, ma... gender free, sì, cioè, ho un genere, ma come dire, non lo posso reclamare in questa veste. Detto questo, io vorrei un pochino cominciare la chiacchierata, però guarda, io so che tu devi andare via, quindi mi farebbe piacere se tu ci dessi, come dire, un saluto, non dico una benedizione, ma un saluto, e poi riprenderemo il discorso anche con te, con voi. Noi come Ministero, per esempio, con Rai Gulp abbiamo avuto un incontro nei mesi passati con il direttore, immaginando cose da poter fare, che probabilmente verranno. Prego, Mario, io te... Poi sul podio, grazie.
Devo accendere? No, addirittura, ecco, fantastico. Buongiorno a tutti, insomma, grazie per l'introduzione, è un piacere e un onore partecipare a questo intervento. Nel frattempo sto seguendo la mia trasmissione per Rai 2, quindi è un continuo spostamento oggi, però ci tenevo a salutarvi. In questo caso non sono qui solo come rappresentante di Rai Ragazzi, in particolare della trasmissione La Banda di Fuori Classe, che è iniziata proprio nel periodo del lockdown, quindi dal 17 di aprile dell'anno scorso faccio lezione tutti i giorni in diretta su Rai Gulp, ma autore e come regista, in particolare mi occupo di opera lirica, si può dire, insomma, il creatore di un nuovo format teatrale che si chiama Opera Kids Show, che dal 2017 si occupa proprio di avvicinare i ragazzi all'opera lirica, cercando però di mixare insieme dei contenuti su tematiche che sono vicine ai ragazzi. Questa è un po' da sempre stata la mia missione. Il primo capitolo si chiamava La Vestale di Elicona, la seconda La Maschera di Erato, che si occupava di diversità, di bullismo, e il terzo capitolo, che è L'Anfora di Clio, a causa della pandemia è diventato un film e non soltanto un format teatrale. Il primo Opera Kids Movie, che è stato presentato nell'ultima edizione del Torino Film Festival nella selezione ufficiale. La tematica era proprio quella del cyberbullismo e della sostenibilità, quindi quello su cui a un certo punto ho iniziato a lavorare e interrogarmi era come avvicinare il pubblico più giovane a delle tematiche importanti, come appunto le tematiche sociali e quelle della sostenibilità. Devo dire che la missione è riuscita, sia nel format teatrale che, come dicevo, nel primo opera film show, ovvero L'Anfora di Clio, perché avere 20.000 ragazzi alla settimana in teatro e un pubblico infinito invece per quanto riguarda il web e la televisione aiuta ad arrivare attraverso l'opera lirica, in particolare attraverso la musica, attraverso le emozioni, nel cuore delle tematiche. E questo, personalmente, ho visto il feedback dei ragazzi, degli insegnanti che portano ragazzi e ragazze a vedere gli spettacoli, a vedere il film, un feedback diretto, perché si riesce, questo diciamo un po' la mia missione in quanto artista, quella di cercare di mettere insieme delle tematiche importanti con un impatto però emotivo e che sia, come giustamente ci ricordavi, anche di intrattenimento perché no? Perché non deve essere sempre soltanto una chiacchiera necessariamente, diciamo, formale o tantomeno noiosa oppure precisa. Si può fare la stessa cosa anche intrattenendo, anche facendo sorridere, anche facendo piangere, anche emozionando i nostri ragazzi. Questo è quello che provo a fare nella mia quotidianità, sia con la banda di fuori classe che con le collaborazioni anche già fatte. Abbiamo parlato proprio a Spoleto, insieme a Rai per il Sociale, di sostenibilità, e che continuerò a fare con le prossime edizioni di questo opera show e speriamo altri opera film show. Insomma, grazie per l'accoglienza, io vi auguro un buon proseguimento. Corro per la pillola in diretta di Rai 2, ma starei volentieri con voi, magari se riesco rientro volentieri dopo. Grazie mille per l'ospitalità e buon proseguimento.
Grazie Mario, buon lavoro. Così siamo entrati direttamente nel vivo. Vi dicevo, Elio Pacilio, presidente di Green Cross Italia. Green Cross Italia è la branca, le grandi fondazioni internazionali non hanno filiali, hanno proprio degli enti locali con una loro sostanziale autonomia sul territorio, di Green Cross International, che è appunto la fondazione creata da Mikhail Gorbachev molti anni fa e portata poi in Italia dalla professoressa Montalcini. Un po' tutto questo percorso inizia 10 anni fa qui a Venezia. In che maniera e perché siamo arrivati a questo? Poi c'è un piccolo filmato che facciamo vedere che in qualche maniera ci può dare con immagini anche un aiuto a capire questo.
Grazie a tutti di essere qui. Allora, come tutte quante le avventure, ci sono aspetti un po' rocamboleschi. Nella nostra associazione italiana abbiamo sempre avuto una sensibilità particolarmente marcata per la connessione tra cinema, comportamenti, cambiamenti di stili di vita, messaggi, in generale con le arti espressive. Questo da un lato per la formazione individuale delle persone che poi hanno dato vita a questa avventura, e in parte anche per una sorta di DNA della nostra organizzazione internazionale, soprattutto della nostra organizzazione statunitense, che è basata a Los Angeles e che aveva l'abitudine, ha l'abitudine tutt'oggi, di lavorare molto con il mondo del cinema statunitense, hollywoodiano. E intorno a questa cosa, con Marco all'epoca e con Maurizio, che è qui in sala, abbiamo avuto una collaborazione abbastanza stretta con Cinema Ambiente di Torino, e una collaborazione molto, molto fattiva e molto interessante. Però abbiamo anche avuto nelle partecipazioni a questa iniziativa la voglia di superare il recinto di un mondo o di un possibile mondo che parla solo a se stesso, che è autoreferenziato o che può avere o che può correre il rischio di essere autoreferenziato. Abbiamo quindi cercato di coniugare il diamo spazio a queste sensibilità, a questa tendenza, a questa necessità, con il cerchiamo di vedere se si può andare a calpestare il campo da gioco grande della Serie A, del campionato mondiale. E quindi abbiamo detto: proviamo a uscire dalla nostra riserva indiana e proviamo a parlare grande pubblico. Abbiamo scritto all'allora presidente della Biennale, il professor Baratta, proponendogli esattamente questo, un premio al film che in concorso a Venezia rappresentasse nel modo più forte le tematiche dell'ambiente, della sostenibilità, della pace, della cooperazione. Quei temi che sono alla base di una possibile vincita della scommessa di un mondo migliore per queste generazioni, ma anche per le future generazioni. E quindi siamo cominciati così. L'avventura è stata un po' rocambolesca, perché noi tre, insomma, noi come tre moschettieri senza il quarto che ci aspettava a Sorrento, da Torino siamo partiti in un viaggio per raggiungere questo nostro quarto amico a Sorrento, e lì abbiamo ragionato ed è nata l'idea di fare questa proposta al professor Baratta, che l'accettò, e cominciamo l'avventura 10 anni fa. La cosa che vorrei sottolineare in questo momento, perché poi se Marco vuole avere magari più commenti e avere interventi più corti oppure meno, mi fa un cenno, però la cosa che penso importante, che ha raccolto molto, è il trofeo. il trofeo, questo qui è una miniatura del trofeo, e in questa scelta che facemmo di Venezia avevamo ragionato con Marco e Maurizio sul fatto che Venezia doveva essere il luogo predestinato, perché qui nasce il primo festival mondiale della storia del cinema, la prima edizione proprio qui, gli altri poi seguiranno per vari motivi e per varie iniziative seguiranno successivamente, perché Venezia è la rappresentazione di un mondo nella sua laguna molto fragile, che va protetto, che va, come dire, rispettato, con cui dialogare nel rapporto tra natura e cultura, ma che è terribilmente fragile, in cui possiamo rappresentare proprio come l'impatto umano possa essere devastante. Allora perché non a Venezia? E a Venezia necessariamente abbiamo immaginato una goccia soffiata da un maestro vetraio, Simone Cenedese, quindi di Murano, che ogni anno forgia le gocce per i vincitori. E poi però abbiamo pensato che unire i vari elementi, quindi l'acqua, il fuoco con cui è forgiata, l'aria con cui viene soffiato, il vetro, però c'era una cosa importante, mettere una terra all'interno che significasse, che desse un messaggio oltre l'episodicità. E abbiamo immaginato che ogni anno poteva essere inserita una terra che avesse un potere evocativo. Il primo anno fu la terra di Rio de Janeiro, in occasione della ricorrenza della prima conferenza mondiale di Rio de Janeiro. E poi sono seguiti quelle delle rivolte delle giovani generazioni magrebine, sono seguite quelle alla terra del Bosco di San Francesco, per dare un messaggio legato anche alla enciclica della religione cristiana attraverso il Papa Francesco. Ci sono state le terre dei vulcani a rappresentare i cambiamenti anche climatici che hanno colpito, gli sconvolgimenti che hanno colpito il nostro pianeta. E quest'anno abbiamo voluto mettere la terra di Glasgow, proprio in relazione alle cose che diceva Marco in apertura, dell'importanza, della drammaticità che ci troviamo a vivere, dell'importanza che la prossima conferenza di Glasgow abbia per cercare di essere fattivi nelle scelte, essere operativi. Dicevo ieri, ci troviamo in una situazione in cui non si tratta più di fermare il cambiamento climatico, ma si tratta di gestire le conseguenze del cambiamento climatico. E attenzione, in questa crisi climatica, nella gestione di quale mondo vivremo noi e le prossime generazioni, passa un confine importante tra chi ha un aspetto, un atteggiamento, una visione che è esclusivamente, tra virgolette, protettiva, e chi invece sa che intorno a questa scommessa c'è una scommessa sociale, di giustizia sociale, di equità sociale, che non può escludere popoli, popolazioni, pezzi di società. Allora, se un mondo migliore è possibile da costruire, e la crisi climatica ci impone questa conversione rapida e definitiva, non può sfuggire uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile, e cioè l'equità sociale. Non soltanto la equità economica e la coerenza economica, la sostenibilità economica o quella soltanto ambientale, ma il terzo pilastro, quella della giustizia sociale, dell'equa e dell'equità sociale, dovrà essere un elemento che dovremo tenere con grande attenzione. Attenzione, questo perché sia amministrazioni, sia decisori, sia grandi imprese stanno scommettendo, a mio giudizio, a nostro giudizio di Green Cross, stanno scommettendo male, stanno barando nella assunzione di responsabilità ambientale. Non è vero che tante imprese stanno effettivamente gestendo bene quello che comunicano invece molto bene, comunicano molto bene la loro scelta anche di adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, ma sostanzialmente delocalizzano, esternalizzano produzioni che rimangono molto inquinanti, che rimangono molto squilibrate sulla giustizia sociale di cui dicevo prima, e che continuano a mantenere aperte quelle criticità che ci dicono volere evitare. Quindi su questo è necessaria una grande vigilanza, per questo vigilanza, partecipazione e coinvolgimento delle giovani generazioni, ma anche delle generazioni un pochino più mature. Non ci facciamo abbagliare da troppi messaggi di greenwashing, come si usa dire, perché se si fanno delle scelte, se siamo consapevoli di assumere delle scelte di responsabilità per il futuro del pianeta e delle generazioni future, dobbiamo fare delle scelte radicali qui e ora. Grazie.
Grazie Elio. Poi più tardi torneremo sul lavoro che avete fatto con il GSE e con l'Associazione Nazionale degli Esercenti Cinema, che, di cui si parlerà in una conferenza ad hoc il 9 mattina, ma di cui magari sarà interessante vedere un'anteprima dei dati. No, invece Luca, sul fronte delle Film Commission, fronte delle Film Commission, come dire, hanno cominciato un percorso anche loro una decina di anni fa, forse non semplice. Poi il Trentino, io ricordo sempre, il Trentino, al di là delle produzioni cinematografiche, è molto attento agli aspetti ambientali, insomma, Klimaus, che è, come dire, un modello di certificazione delle costruzioni di case, alberghi, scuole, eccetera, nasce moltissimi anni fa con un'attenzione proprio all'efficientamento energetico, al comfort abitativo, eccetera. Quindi viene quasi come dire, naturale confrontarsi con il Trentino. Certo, far costruire un film è diverso che costruire una casa, per tante ragioni di per sé, come dire, non c'è bisogno che ve lo spieghiamo. Il film è qualcosa di molto immateriale nel suo finale, è un'industria che dura un po' di tempo, poi evapora, però nel suo percorso, come tutti noi, inquina, ma non è che uno inquina per volontà, inquina perché qualunque attività produttiva, qualunque cosa noi facciamo produce uno scarto. Capire come si riduce lo scarto o come quello scarto si riutilizza è la sfida che abbiamo di fronte. Che cosa state facendo?
Si sente? Ah, ok, scusate. Buongiorno e grazie. Sì, stiamo cercando di fare qualcosa da qualche anno. Proprio perché le Film Commission, voi sapete, sono enti regionali che cercano di supportare il settore audiovisivo, quindi di incentivarlo, farlo crescere, però d'altra parte sono anche enti che hanno la volontà di proteggere quei territori, quindi va bene aumentare la produzione, va bene spingere un settore, però a un certo punto, anche perché ci sono in ballo soldi pubblici spesso, è giusto anche dire spingiamo, ma cerchiamo di spingere in una direzione più corretta, in questo caso più sostenibile. Il concetto è proprio questo: il Trentino ha un po' quella natura, per dire, quel know-how, mentre magari sul fronte cinema è più ha una storia più recente, no? ha meno competenze. Abbiamo detto, ce l'abbiamo da un'altra parte le competenze, proviamo a contribuire al settore dell'audiovisivo sul fronte sostenibilità. E quindi abbiamo provato a ideare un sistema di certificazione per far sì che i produttori di film, di serie TV, di documentari potessero in primo luogo capire come produrre un progetto in maniera più sostenibile e in secondo luogo dimostrarlo, perché anche dimostrarlo ha un suo peso molto, molto forte. E quindi abbiamo creato questo disciplinare, Green Film si chiama, che semplicemente riporta una serie di azioni che il produttore può fare durante le riprese. Quindi è vero, la produzione magari sembra immateriale, però di fatto nel concreto sono persone, consumi, mezzi, nella sua realizzazione è molto concreto, no? Ed è un settore dove c'era e c'è tuttora ampio margine di miglioramento dal punto di vista della sostenibilità. E quindi abbiamo preso un po' le macroazioni che riguardano appunto l'uso di correnti, i mezzi utilizzati, il tipo di catering, la raccolta differenziata, i classici criteri che usiamo anche negli altri settori, e li abbiamo adattati al set. Però non volendo fare delle linee guida, ma volendo fare uno strumento un po' più potente, lo abbiamo abbinato a un meccanismo di verifica, quindi a una vera e propria certificazione. Quindi il produttore sa che azione può fare, sa come questa azione verrà verificata e quindi cosa dovrà fare per come dire, dimostrare di essersi comportato in maniera più sostenibile. Lo abbiamo lanciato 6 anni fa, è stato molto, molto apprezzato, e siccome era una fase ancora molto iniziale della produzione sostenibile, lo abbiamo agganciato a un sistema di incentivi. Quindi abbiamo detto, Film Commission ha un fondo, quindi supporta le produzioni di cinema. quando rivalutiamo guardiamo una serie di cose, guardiamo chi è il regista, guardiamo che tipo di coinvolgimento delle troupe del nostro territorio ci sarà, guardiamo una possibile valenza promozionale di quel progetto, insomma il progetto viene valutato secondo una serie di criteri. E quindi abbiamo detto, valutiamo anche il fatto che questa produzione viene qui e produce in maniera sostenibile, cioè deve avere un peso, deve avere un valore questa cosa qua. E abbiamo aggiunto dei punti nella valutazione, quindi 5 punti sono stati dedicati a la produzione otterrà una certificazione di sostenibilità, sì, e allora avrà un punteggio più alto degli altri. Questo è il criterio che ha incentivato un po', che ha sbloccato un po' il meccanismo. Quindi i produttori hanno iniziato ad arrivare da noi a dire, ok, leggo questo disciplinare, capisco cosa posso fare, perché alcuni sono interessati, come dire, alcuni sono molto sensibili, altri non sanno bene come gestirla, e quindi trovare anche una serie di istruzioni chiare è cruciale. E quindi sono partiti con queste istruzioni, hanno capito che gli veniva anche riconosciuto quello sforzo con una certificazione, e la cosa ha preso piede molto, molto bene, quindi abbiamo iniziato ad avere un 50% subito di richieste di certificare questi film. E a seguire c'è stato poi l'interesse di altre regioni italiane, europee, di replicare questo schema, e questa forse è la parte più interessante, perché quello che sta accadendo oggi è una ricerca di un metodo condiviso di produrre il cinema in maniera sostenibile. Quindi noi siamo parte di alcune reti europee, nazionali, di fondi e di film commission. Una si chiama Cinereggio ed è un network di tutti i fondi regionali per l'audiovisivo europei, sono 50 fondi in tutta Europa, e lì abbiamo fatto un tavolo di lavoro 2-3 anni fa, arrivando al risultato che quell'associazione riconosce questo green film, e per una volta quindi un'iniziativa italiana, che in quei contesti non è così facile che sia l'Italia a portare delle iniziative sulla sostenibilità, riconosce green film come strumento comune dell'associazione. Questo chiaramente sblocca una serie di partnership con la Norvegia, con la Spagna, col Belgio, che sono tuttora in atto e in crescita. L'associazione delle film commission italiane fa lo stesso passaggio, quindi lo riconosce come strumento condiviso dell'associazione per i suoi membri per supportare, per spingere la sostenibilità nel cinema. Quindi altre regioni, poi ne parliamo con i colleghi, si uniscono a noi in questa avventura. E quindi ecco, siamo un po' in ballo nel cercare di far sì che i produttori abbiano una strada semplice, possibilmente, perché fare un film è complicatissimo, e spesso avvertono questa cosa della sostenibilità come un'ulteriore complicazione che non sanno bene come gestire, quindi cerchiamo anche di renderla al momento almeno molto semplice. Ecco, quindi stiamo cercando di arrivare a questa possibilità di coprodurre anche progetti sostenibili, perché un conto è farlo solo in Trentino, però quello non basta chiaramente. Allora se iniziamo a trovare un metodo per cui si può coprodurre il film che è girato in parte in Trentino, in parte in Veneto, in parte in Norvegia, per dire, allora abbiamo fatto un passaggio che è importante, cioè che accelera di molto questa transizione nel settore audiovisivo. Quindi siamo nel bel mezzo, ecco, di questo viaggio. Io all'inizio volevo portarvi delle slide e spiegarvi bene come funziona, i criteri, poi ho deciso di risparmiarvelo perché ci sono troppi interventi. Comunque c'è un sito apposito che è green.film, dove c'è spiegato meglio di come l'ho detto io un po' tutto il processo, i partner, eccetera. Per il momento mi fermo, poi se ci sono domande volentieri.
Grazie, grazie.
Ce n'è una, ho già vista una.
C'era una mano alzata? Sì, vabbè, possiamo.
Recito.
Sì, no, è lecito. Forse abbiamo un microfono, io prevedevo di farle alla fine, ma è lecito, anzi devo dire che mi piace, perché questo movimenta e crea, peraltro, Andrea Di Nardo di Laser Film, l'ho citato prima, l'avrei poi chiamato a un certo punto nella nostra discussione, ma se si crea appunto un dialogo, è così che funzionano le vere tavole rotonde.
No, sì, approfitto perché poi finisce che poi alla fine un po' si perde il filo, si dimentica la domanda che si vuole fare, si passa ad altri argomenti, quindi molto interessante. Non sapevo di questa certificazione, non ne conosco bene l'utilizzo e anche come viene riconosciuta, ma noi come azienda di post produzione abbiamo spesso veicolato dei premi in base al tipo di progetto e anche alla sostenibilità del progetto, quindi premi in post produzione, e poi sono denaro, perché naturalmente
funziona, un film
deve poi spendere. Sì, no, funziona molto. E così mi è venuta un'idea ascoltando, ti ho del tu, perdonami.
Sì, 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 sì.
Chissà se come film commission non poteste, così, è un po' un suggerimento, magari già ce l'avete, avere proprio un consulente sulla sostenibilità, perché potrebbe poi fare da collettore di tutte quelle che sono le informazioni necessarie, quindi fare... dare la possibilità al produttore di non perdere nemmeno quel tempo a cercare, potrebbe, e tra l'altro anche averne un risparmio economico, che è quello che purtroppo muove questo mondo, ne stavamo parlando prima, e quindi il pensiero in genere della sostenibilità è un maggior costo. In azienda noi lo facciamo molto e naturalmente sopportiamo un maggior costo, ma è una mia scelta da tanti anni. Il produttore sta sempre lì che gli manca sempre qualcosa per finire il film, quindi il pensiero di andare a spendere addirittura di qualcosa in più rispetto a quello che aveva pensato lo porta subito a rinunciare. Ma se ci fosse un consulente vostro per il Trentino, se non addirittura per tutte le varie film commission, che poi va a ricercare anche magari i prezzi migliori rispetto naturalmente alla qualità di quello che sta cercando, e naturalmente facendo un acquisto per tutti i film che vengono girati magari in Trentino riesce ad ottenere sicuramente un miglior prezzo secondo i materiali poi che si vanno a cercare, dal tipo di carta ai contenitori per magari l'acqua, alle autovetture magari elettriche invece che a benzina, e quindi fare una sorta di accordo. Questo così era, mi è venuto in mente mentre ti ascoltavo. Io faccio questo nella mia azienda, oltre a gestire le varie aziende, quello che cerco faccio molto da problem solver, e quindi devo guardare molto avanti nel cercare di trovare subito delle soluzioni per quello che sarà. Allora sicuramente in questo modo, se il produttore sa, c'è sicuramente una certificazione, questa certificazione potrebbe portarti un premio green da parte di un'azienda di post produzione, e questo mi piacerebbe parlarne magari poi dopo, non qui, non in questo luogo. Come magari dei fondi magari che arrivano dal governo, ma non solo, non ci devi nemmeno pensare te, abbiamo un consulente, dici di quali sono le cose che utilizzi sul set e ti troviamo noi il fornitore corretto, certificato anch'esso, con un prezzo già concordato, che naturalmente poi non è che può arrivare il produttore e ti trovi, ho trovato un prezzo migliore sul mercato, insomma, consulente che sa fare il suo. Così è un suggerimento, ma anche per capire se già siete avanti su una cosa del genere.
Allora, il disciplinare Green Film prevede la presenza di un cosiddetto Green Manager, quindi di un consulente che aiuti il produttore, perché non possiamo pensare che un produttore cinematografico impari tutto ciò che c'è da sapere sulla sostenibilità, perché a volte viene presa un po' sotto gamba, no? Togliamo le bottigliette, facciamo due o tre cose e il film è sostenibile. No, in realtà è molto più complesso, quindi la nostra logica non è tanto quella di prendiamo dei produttori, gli insegniamo a tutti a come riconoscere le vernici certificate, l'energia, i tipi di mezzi, no, perché non ne usciamo più. Quindi affianchiamogli un consulente che non deve stare sul set tutto il tempo, è un consulente che fa una consulenza iniziale di alcuni giorni, che conosce il mondo della sostenibilità e che imposta, come dire, studia il film e imposta un piano di sostenibilità. Il piano di sostenibilità è un elemento cruciale di tutto questo, di questa macchina, perché se pianificata per tempo la produzione può essere, non dico facilmente, ma quasi sostenibile. Se fatto all'ultimo momento, come spesso si tende a fare, ormai i giochi sono fatti, i fornitori sono scelti, gli hotel sono scelti, quindi il piano della sostenibilità lo fa un consulente che fa questo. Poi si potrebbe dire il fondo, la Film Commission, copre i costi di questo consulente, però è un'alternativa all'incentivo economico, non è che possiamo l'incentivo economico e coprono anche i costi e poi vengo a svuotarti i sacchi, cioè c'è un compromesso. Quindi ci sono alcuni fondi che in Belgio, per esempio, che non danno contributi economici, però offrono il consulente interno. C'è un fondo grosso belga che si chiama Wallimage, che forse conoscete, che ha preso Green Film e ci ha superato, nel senso che ha detto noi non premiamo i nostri produttori, noi lo vogliamo obbligatorio. Se tu sei un beneficiario dei fondi di Wallimage, devi avere la certificazione Green Film. Estremo. In Italia non si può fare ancora. Però ecco, loro non danno premi, anzi obbligano, però offrono questo tipo di consulenza. Quindi ecco, diciamo che ci sono vari modi di aiutare. Noi abbiamo scelto un punteggio extra, perché mi sembra anche più forte come messaggio, di premiare, no, nella valutazione. È previsto comunque che ci sia questa figura, sì.
Grazie. Grazie anche per la domanda che ci aiuta a entrare nel merito. Io a questo punto volevo chiedere a Ludovica Chiarini di Ecomovie di raggiungerci sul podio. Ecomovie è una delle forme di certificazioni che i film possono avere, nata poi magari Ludovica ci può raccontare meglio. Nata in seno a Tempesta Film diversi anni fa, io ricordo quando noi siamo arrivati qui a Venezia invitammo Alessandro Dalatri, che all'epoca aveva prodotto, aveva come regista, aveva realizzato per Tempesta Film il primo film italiano con una certificazione green, non era ancora Ecomovie, era quella di Edison, che però era in quel momento condivisa da Tempesta Film. Poi in realtà questo accade un po' in tutto il mondo delle certificazioni ambientali. Io che vengo dal mondo dell'ambiente ne ho viste in settori, ognuna si differenzia in qualche maniera, raggiunge qualche scopo, qualcuno ha un vantaggio su un'altra, qualche svantaggio da un'altra parte. Come capite è un'evoluzione, anche perché lo Stato fatica spesso ad applicare, magari in Belgio ti dicono è obbligatorio, in Italia è difficile, anche per il patrimonio edilizio non esiste una certificazione unica, c'è una classificazione energetica che viene fatta sugli edifici, necessaria per esempio se fate il super bonus. Ci sono degli strumenti, ne parleremo il 9 con il GSE, che è l'ente che rilascia i certificati bianchi per le imprese, eccetera, che certificano alcune performance energetiche esatte, ma su tutto il resto, questo vale per il cinema, ma può valere anche per i disciplinari per la produzione della pasta asciutta, in realtà spesso si creano diverse forme di certificazione, diversi tipi di approccio. È anche motivo per cui ogni Film Commission oggi stanno lavorando tutte in una direzione, però come dire in realtà autonomamente, ci potrebbe essere la Film Commission della regione Vattene a Pesca che decide no, per noi l'aspetto green in questo momento non è prioritario, estremizzo ovviamente. La stessa cosa i produttori cinematografici possono decidere di adottare o non adottare. In questo Tempesta fu come dire antesignana rispetto agli altri, perché anche senza avere nessun vantaggio al tempo, e appunto non sempre questi vantaggi ci sono oggi anche nei meccanismi del MIC, come dire, c'è un'apertura alle tecnologie, ai provvedimenti verdi, anche se ancora non compiuto questo percorso, però c'è sicuramente un aspetto etico importante. Allora Ludovica, che lavora su Ecomovie, che di anno in anno comunque ha raffinato l'approccio e come dire, raggiungendo degli aspetti, ponendosi delle problematiche via via sempre nuove, insomma, volevo Ludovica che ci raccontasse un po' il lavoro che state facendo, più dove siete arrivati che da dove siete partiti, che comunque è importante.
Buongiorno, grazie mille. Sì, infatti mi sono sentita un po' chiamata da questa domanda sui consulenti, su aiutare i produttori, ho detto è il momento perfetto. Sì, esatto, allora sì, è vero, Ecomovie nasce nel 2013, questo è vero, e c'è stato un lungo percorso. Ad oggi che cos'è? Fondamentalmente nasce come documento. C'è un collega olandese che dice che ormai se stampassimo tutti i protocolli ambientali per il cinema potremmo fare il salto in alto, che probabilmente è vero. E quindi diciamo non si conclude ovviamente in un documento, ma è fondamentalmente un servizio di supporto alla produzione e anche poi uno schema di certificazione. Il discorso del servizio è integrato e fondamentale, perché come stavamo dicendo adesso è chiaro che questa cosa nasce da dei produttori e quindi si nasce dalla grande consapevolezza che il produttore e poi tutta la troupe, tutto il cast non possono essere lasciati con una serie di linee guida. E quindi in primo luogo quello che si fa è proprio quello che veniva chiesto poco fa, cioè si trova tutto, si fa il piano ovviamente di sostenibilità, la politica ambientale, e poi si va a lavorare su tutti gli aspetti, aspetti sia ambientali che sono al momento anche per noi fondamentali, ma è giusto, era giusta la nota anche sul discorso dell'equità sociale e del discorso invece dell'aspetto diciamo civile della sostenibilità, perché appunto proprio la definizione sta nel mezzo, no, tra l'aspetto economico, ambientale ma anche sociale, che poi ha una serie di ripercussioni sia sul nostro gruppo di lavoro, ma anche per esempio su tutti quelli che sono i diritti dei lavoratori della filiera che noi decidiamo di coinvolgere. Quindi diciamo questi sono un po' gli elementi. L'aspetto poi diciamo che fa nel nostro caso un po' la differenza, oltre a questo aspetto di proattività, che è quello che chiedevamo a Glasgow, speriamo insomma che finalmente ci si muova concretamente, è quella appunto dell'aspetto certificativo. Allora Ecomovie nasce proprio con questo intento, e fin da subito possiamo dire, essendo affiancato alle produzioni, si è potuto permettere di avere un sistema di certificazione abbastanza raffinato, perché ovviamente non è Ecomovie a certificare, ma sono degli enti terzi accreditati, che significa banalmente riconosciuti dallo Stato per le certificazioni ambientali. E questo cosa ci permette di fare? Di non soltanto arrivare sul set, lavorare insieme, programmare, trovare fornitori e attuare questo lavoro, ma anche di andare a quantificare concretamente questo impatto. Quindi non diventa solo un ente che esce magari per una verifica e dice questo c'era, questo non c'era, banalmente, ma si va proprio a calcolare tramite sia discorsi di emissioni, soprattutto emissioni dirette, perché poi non penso vogliamo entrare nel merito dei fattori di conversione, insomma, ma ci sono anche lì delle criticità, e poi tramite tanti altri pesi e tante altre misure, ecco, quindi un discorso ovviamente dei consumi di acqua, di rifiuti, insomma si fanno vari calcoli, possiamo dire. È chiaro che sembra un lavoro molto difficile, allora io mi sento a volte di ripetere sempre le stesse cose, in realtà ovviamente le dico sempre a persone per cui è la prima volta, no? Però a volte dico, ma ragazzi, com'è possibile che ancora siamo sui primi passi? Però in realtà è un lavoro molto fattibile soprattutto se si fa affiancandosi appunto ai produttori con del personale che sa esattamente di che cosa stiamo parlando, cioè ovviamente il nostro è un settore sì che ormai è molto noto a chi ci lavora, però arrivare da fuori con dei consulenti ambientali che non siano ferrati, possiamo dire, sui nostri meccanismi diventa difficile, e quindi anche di questo insomma noi ci preoccupiamo, perché ci teniamo insomma che le persone che affiancano le produzioni insomma partano, possiamo dire, quasi dal mondo del cinema. E col più recente aggiornamento abbiamo fatto anche un piccolo passo avanti, nel senso che oltre a considerare tutte le fasi della filiera, tutti i reparti, la produzione e anche la post, quindi abbiamo dei dettagli anche sulla post, abbiamo fatto un ulteriore appunto passo avanti nel differenziare leggermente il percorso per quanto riguarda i lungometraggi da invece dei progetti diversi come documentari e cortometraggi, quindi qui siamo riusciti un po' a scindere insomma le vie, lavorando ovviamente sia dalle esperienze passate con le Film Commission ma anche con le associazioni di categoria, e quindi ripeto, a rimanere molto sul nostro cuore, cioè che è quello di partire dal produttore e lavorare per i produttori. Tutto questo ovviamente in ottica italiana, ma anche di coproduzioni, di lavoro o anche solo di lavoro internazionale, perché chiaramente gli enti accreditati sono accreditati, poi hanno valore europeo, quindi il certificato per un discorso anche di legale, insomma di depositato agli atti, eccetera, ha questo valore, e poi perché ovviamente noi essendo calati fortunatamente in un contesto di Unione Europea, i lavori che facciamo, le certificazioni che abbiamo dei fornitori hanno, come dire, coerenza su tutto il territorio, quindi ci capita spesso di avere anche colleghi dall'estero che dicano appunto come ci muoviamo sull'Italia oppure lavoriamo insieme per lavorare all'estero.
Grazie Ludovica, che ci hai un pochino ulteriormente addentrato. Ci sarebbe interessante da affrontare il discorso, magari lo faremo più avanti. Noi avevamo invitato anche l'ISPRA, ma come dire, non è facile a volte spostarsi fra Roma e Venezia. Non so se voi sapete cos'è l'ISPRA. L'ISPRA sarebbe l'ente italiano che si occupa della protezione per l'ambiente, una volta si chiamava AMPA, EMPA e così via, che poi ha la sua emanazione attraverso il Servizio Nazionale di Protezione Ambiente, che sono le ARPA, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambiente. Peraltro credo che oggi qui ci siano anche dei ragazzi che sono venuti proprio tramite l'ARPA Veneto. Le ARPA stanno in questo momento in alcune regioni, non dappertutto, qui in Veneto sicuramente sì, affiancando per esempio le Film Commission in un percorso o di certificazione o di analisi, comunque sono quegli enti che fanno le misurazioni ambientali sul territorio in maniera molto spinta, in maniera obbligatoria, cioè se c'è un fiume inquinato è l'ARPA che va a fare le misurazioni, le indicazioni, eccetera, poi magari intervengono i carabinieri per arrestare chi l'ha inquinato, ma questa, come dire, è un momento successivo. E questo è un tema molto importante, come sapete, o forse no, ma l'ISPRA ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministero della Cultura proprio per lavorare su questo. Siamo un po' all'anno zero, credo, Luca, su questo ancora. Cioè, voi avete avviato dei discorsi, ma anche questo sono da raffinare. Io volevo a questo punto chiamare in causa Massimiliano Falcone di Banca Mondiale. Perché? Perché Banca Mondiale, attraverso il programma Connect for Climate, che è un programma che va da sé, si occupa dei cambiamenti climatici, ha una campagna che si articola in Film for Climate, che è stata presente più volte anche qui a Venezia. Ricordo, insieme organizzavamo una bellissima incontro dibattito con Alfonso Cuarón contro Cuarón, esatto, fratello regista. Era proprio in questa sala, che all'epoca aveva un allestimento diverso, in questa sala il fratello regista contro il fratello biologo e scienziato, quindi in realtà non erano contro, ma proprio ragionare come l'immaginario e la scienza si incontrassero. Massimiliano, ti va di raggiungerci sul podio?
Ciao a tutti, intanto grazie.
Grazie a te.
Allora, Connect for Climate è una campagna di sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico all'interno del sistema delle Nazioni Unite, Banca Mondiale, che non è una banca ma è la Banca per lo Sviluppo Sostenibile. Perché vedo tanti ragazzi. A proposito di ragazzi, il motivo per cui intanto siamo qui è che abbiamo sempre lanciato, anno dopo anno, anche con Laserfilm che ci fa le post-produzioni come premio, e insieme al Green Cross e ad altissimi altri festival come il Guadalajara Film Festival, a Cannes e chiaramente a Venezia, che è il primo festival della storia del cinema, abbiamo sempre lanciato dei premi per i giovani talenti. Sottolineo particolarmente oggi i giovani perché tra poche settimane, dal 28 settembre al 30 settembre, a Milano due ragazzi per ognuno dei 197 paesi dell'accordo quadro per la lotta al cambiamento climatico saranno a Milano per rappresentare il passaggio delle proteste Greta, e Greta sarà una di queste, quindi Fridays for Future, alle proposte di soluzioni. Ora, dite che c'entra questo oggi con il cinema? Le proposte di soluzioni sono anche nel settore del cinema, quello che abbiamo visto fino a questo momento, dai Comuvi alle Film Commission e a come il sistema di produzione cambia. Però c'è un altro tema che ci sta molto a cuore, che avverrà questa settimana, che è quello della sceneggiatura, del contenuto, non solo di come viene realizzato.
Lo presentiamo domani, non spoilerare troppo.
Non spoilerò troppo, perfetto, sto zitto. Però è uno dei motivi da cui nasce uno dei principi ispiratori di Film for Climate, di questa campagna, perché il film è sì, chiaro, come dicevamo, non basta cambiare una bottiglia di plastica o l'auto elettrica all'interno dei sistemi di produzione per renderlo sostenibile, c'è tutta la parte sociale di impatto, ma il film impatta ancora di più, o altrettanto, forse ancora di più, perché cambia il modo di pensare. Parlerei quasi di product placement etico. Se inizio a vedere che il protagonista di un film va in giro in bicicletta, banalizziamo James Bond con l'auto elettrica piuttosto che con l'Aston Martin a benzina, diventa cool, diventa di tendenza comportarsi in quel modo. Rimane da qualche parte nell'inconscio il messaggio. Quindi parlando di sceneggiature, di contenuti, non solo quindi insieme, anzi, alla modalità di produzione e il nostro modo di intervenire. E lo facciamo sia con registi già affermati, sia parlando con, qui abbiamo una selezione dell'ARPA, dicevi, no? Di ragazzi sia con i giovani talenti, che sono quelli che poi rappresentano il futuro, le future generazioni. Poi c'era proprio nel titolo, nuovi sistemi produttivi e nuove generazioni. Quindi i giovani talenti, videomaker, registi, sceneggiatori che si affacciano, che entrano nel mondo della produzione, quindi nella film industry, siamo a disposizione per immaginare insieme nuovi modelli. Quindi siamo qui insieme a tutti voi per immaginare insieme, costruire da questa tavola non solo una chiacchierata, ma poter insieme trovare soluzioni e creare il nuovo. Quindi siamo qui ad ascoltare più che a parlare, ecco perché mi zittirei più che
io ci tenevo, noi ci tenevamo che voi ci foste, perché avete lavorato su questo, appunto, lavorando con i giovani, avendo lavorato col mondo del cinema, ma soprattutto avendo questa visione globale. Appunto, Banca Mondiale non è una banca, ma è un organismo internazionale volto per come dire, per aiutare lo sviluppo locale.
Film Commission, tornando a questo, potrebbero essere di grandissimo supporto. Già abbiamo lavorato, perché no, questa può essere un'ulteriore occasione per farlo insieme, dal green manager di cui si parlava prima ai contenuti di cui si parlerà, senza spoilerare, in futuro.
Ma noi stiamo ancora aspettando che ci raggiungano, perché avevano un incontro, come dire, quasi in contemporanea, dicevo prima, Nevina Satta, Cristina, sì, Pirarone e credo anche Jacopo Chessa. Scusa, noi non ci conosciamo di persona. Benvenuto, grazie anzi di essere qui. Voi avete lavorato con l'ARPA Veneto proprio su questo progetto. Posso chiederti di portarci? Grazie Massimo.
Poi ecco. Delle ARPA, perché tutto quello che abbiamo fatto, che ho raccontato prima, in realtà è strettamente legato alla collaborazione fra enti regionali, quindi Film Commission e ARPA di ogni regione, che stanno una collaborazione molto, molto efficace. che non ho citato prima.
Sì, io, grazie dell'invito, anch'io mi unisco alle parole del rappresentante della Banca Mondiale, sono più qui come uditore che come relatore, perché diciamo che siamo gli ultimi arrivati nel mondo green. La nostra FinCommission è la più giovane d'Italia perché abbiamo un'operatività che è data di circa un anno, e il che, come dire, ci ha portato grandi vantaggi da un lato e svantaggi dall'altro, ovviamente essendo arrivati da ultimi, ma il vantaggio principale è che si può, come dire, si può prendere dei modelli, guardare dei modelli di successo, e così è stato. È uno dei punti che abbiamo ritenuto subito di applicare, che già applicato con successo altrove, era proprio il protocollo green sviluppato dal Trentino. Domani colgo l'occasione per invitarvi alla presentazione, verrà anche Luca Ferrario, il responsabile di ARPA Veneto, nello spazio Regione Veneto, Veneto FinCommission, per la presentazione del protocollo green che è stato appena adottato. Come diceva Luca, il protocollo green, al di là del suo valore, come dire, chiamiamolo etico, per legarlo alla produzione necessita di un traino, di un fondo di sostegno nella più parte dei casi, o perlomeno io credo che sia così, proprio perché si parlava prima di quello che può essere l'impatto economico per la produzione nel sostenere le spese dei protocolli. Lanceremo un bando di sostegno alla produzione proprio giovedì 9, sempre qui all'Excelsior, nello spazio Regione Veneto, Veneto FinCommission, un bando che aprirà l'11 ottobre e che per la prima volta prevederà anche un'assegnazione di punteggi in base all'applicazione del protocollo green, esattamente sul modello di ciò che fa il Trentino e di cui stanno iniziando a fare anche altre regioni. E questo ovviamente rende eleggibili delle spese di servizi relativi all'applicazione del protocollo green. Avremo una collaborazione con ARPA, il che peraltro solleva anche lì dalle spese delle produzioni, perché laddove un ente pubblico che gratuitamente o a costi bassi operano nel dare le certificazioni, ovviamente si passa da spese che possono essere quantificabili in 15-20 mila euro a 2-3 mila euro solo per quella parte. Adesso siamo veramente gli ultimi arrivati, peraltro mi pongo anche dei problemi relativi, per esempio, a set che partono prima di aver avuto la risposta positiva del fondo. Me lo chiedevo proprio prima, perché abbiamo due set che partono, che faranno domanda, ammesso che siano beneficiari, non potremmo fare le verifiche perché avranno la risposta successivamente alla fine delle riprese, realisticamente parlando con i tempi della pubblica amministrazione. Non so in quei casi come si faccia, ma questa è una domanda che poi ti faccio magari in privato.
La devono fare, cioè la certificazione va parallela, se il produttore la vuole chiedere la chiede e lavora per ottenerla, a prescindere poi dal meccanismo del bando regionale.
Okay.
Oppure in alternativa, se non vogliono, non si prendono tra virgolette il rischio, non lavorano per ottenerla, alla fine verranno valutati come dire, anche grazie a quello, ma poi in coda a rendicontazione finale gli verrà tolto quello che gli era stato dato.
Certo. Comunque noi siamo contenti di aver raggiunto questo, intanto riteniamo nello spirito dei tempi e che la FinCommission nel suo piccolo possa fare, possa contribuire anche solo sul comparto cinema audiovisivo con un'applicazione di protocolli sulla sostenibilità, ecco, ci rende fieri di lavorare in questa direzione. Se hai delle domande sul Veneto e il green, io ci sono, però come ti dicevo siamo veramente...
No, guarda, proprio perché dici siamo arrivati adesso,
sì.
Allora, la domanda è veramente marzulliana, con tutto il rispetto per Marzullo, che io spero vada in pensione io possa prendere il suo posto, per cui no, lo dico davvero, non è una battuta, cioè credo che Marzullo faccia tanto anche per il cinema, perché è una maniera molto pop di porsi e questa maniera molto pop avvicina le persone, e spesso è la difficoltà, nel senso, noi che ci occupiamo di ambiente, i cinefili eccetera, a volte rimaniamo, come dire, ci piace parlare un linguaggio nostro, però bisogna arrivare alla gente, la maniera, cioè, e parlare di ambiente è una necessità che riguarda tutti, per cui la domanda è un po' semplice, però mi viene da dire, ma chi ve l'ha fatto fare? Ma perché dovete mettere la certificazione ambientale? Non siete mica obbligati a farlo come FinCommission, non c'è una legge dello Stato.
No, non c'è una legge dello Stato. Intanto, vabbè, specifico che il fondo è gestito dalla Regione, un Porfese, gestito direttamente dalla Regione, con la nostra collaborazione ovviamente. Quindi diciamo che la grana amministrativa l'abbiamo lasciata alla Regione, così, tanto per... no, e poi in realtà erano, quando l'ho proposto alla Direzione Cultura, erano stati subito contenti, perché in realtà... anche la Regione di per sé sta lavorando in questa direzione, al di là dell'impatto che può avere l'audiovisivo, che ovviamente è abbastanza residuale rispetto a tanti altri comparti. Quindi direi che non c'è stato tanto dubbio, ecco, nell'applicarlo. Poi devo dire che è stato abbastanza contemporaneo, proprio poco prima della decisione di Italian Film Commissions di fare proprio questo protocollo. Io l'avevo chiesto a Luca, guarda, vorremmo farlo, lui mi ha dato l'indicazione e tutto. Peraltro la bellezza di questo protocollo è che è molto, molto semplice sia da applicare sia da capire e da adottare, per cui, come dire, quello è il valore aggiunto. E poi in realtà tu risolvi delle grane ad altre produzioni, perché l'idea che tu giri in tre regioni che abbiano tre protocolli diversi diventa un po' delirante. Nel momento in cui tu fai un'unica certificazione, cioè utilizzi un'unica modalità di certificazione, diventi anche, tra virgolette, un po' più attrattivo per una produzione. Ora, magari non è dirimente la questione del green, però comunque sia, sai che vai a prenderti quei 5 punti in più, che magari sono determinanti, con un lavoro che hai già fatto per un'altra regione.
Diciamo che l'uniformità aiuta una produzione, immagino anche un domani acquisisco un know-how, acquisisco una cosa, avere un'uniformità di processo, il domani, se oggi produco in Veneto, domani produco in Trentino, poi in Sardegna, poi nel Lazio, so quello che devo fare, non devo cambiare. Nella sanità abbiamo usato dei modelli completamente diversi in Italia, ma questa è un'altra storia. Cioè, no, nel senso, come sapete, la sanità è regionalizzata e ogni regione ha degli strumenti che spesso sono diversi, per cui tu hai una, anche se è un malato che ha bisogno di farmaci salvavita, se sono stati prescritti dal tuo medico a Milano, cambi residenza, vieni a Roma, la tua prescrizione non serve più, non vale più, devi riprendere tutto il processo, e parlo di cose che sono vere, per cui, cioè, apprezzo lo sforzo, perché l'Italia è il paese appunto dei 100 campanili, delle 20, anzi delle 21 regioni, se consideriamo la duplicità del territorio trentino.
Allora, chi ce l'ha fatto fare? Siamo comunque istituzioni, enti pubblici che hanno anche un po' un dovere di indirizzare delle politiche, no?
Certo, però il problema è che a volte questo paese ha avuto uno sviluppo territoriale, politico e istituzionale che, come dire, ha dato un potere alle regioni molto forte, e spesso, al di là di quelle che poi sono lo statuto speciale, comunque le regioni hanno delle particolarità che le inducono ad andare in delle direzioni. Quindi qualunque sforzo di uniformare, questo vale per il cinema, vale in generale, mi sembra uno sforzo comunque molto positivo. Jacopo, ti ringrazio.
Grazie,
ovviamente rimani con noi, perché possono venire domande. Mi verrebbe a introdurla con una marcia tan tan ta tan, no, però quella dell'imperatore, per cui...
Bentrovati, buongiorno, scusate il ritardo.
Però l'altro giorno avevi una Miss Verde che era più in tono.
Ma oggi... Dobbiamo già parlare di blue economy, siamo oltre il green.
Nevina Satta, per chi non la conoscesse, chiaramente. E vedo anche che è arrivata Cristina Priarone, che alla quale io la inviterei a prendere posto al nostro tavolo. Grazie Cristina, noi di persona non ci conosciamo, mi permetto di darti del tuo, siamo, come dire, sullo stesso pianeta, oltre che sulla stessa barca.
Sì, che a Venezia suona pericolosa.
Esatto. No, io vi ringrazio di essere qui, di averci raggiunto. Voi avevate un impegno, ce l'avevate avvertito prima per esserci, però era molto importante la vostra presenza, perché Cristina, oltre a rappresentare la Lazio Film Commission, rappresenta anche l'Italia Film Commission, che, come dire, è un po' la casa, il punto d'incontro delle varie film commission, è per uno sforzo unitario e sicuramente di approccio, di visione, di tecnologie, perché poi quelle che si applicano sono tecnologie, anche se sono tecnologie regolamentarie, ma diciamo il dizionario ci consente di chiamarle così. Allora, non so a chi dare per prima la parola, se per anzianità di servizio a Nevina oppure per...
No, scusa, questa però è brutta, detta così, cioè parlando di agenda sostenibile, questa battuta è insostenibile.
No, hai ragione, no, ma io volevo dire semplicemente per il lavoro che tu, insomma, noi ci siamo conosciuti 10 anni fa sul green, non voleva essere assolutamente scorte di...
No, io credo che Cristina possa dare un overview.
Va bene, grazie, ma un overview. Intanto buongiorno a tutti e scusate il mio ritardo. Io veramente voglio solo fare un piccolo saluto e quello che mi sento di dire è di ringraziare per queste occasioni e per il lavoro su questa materia, che veramente, come ho sentito dire spesso a Nevina anche poco fa, è imprescindibile, cioè non è più, come dire, una delle attività, ma veramente è la base di ognuna delle nostre attività e deve essere il nostro approccio costante. Chiaramente, come associazione delle Film Commission italiane, siamo totalmente a disposizione, è un cammino che abbiamo intrapreso da un po', e devo dire, con i nostri due D'Artagnan, Luca Ferrario e Nevina Satta, che negli anni, come dire, hanno fatto quell'opera di evangelizzazione, per cui hanno trasformato la percezione del green da una cosa, insomma, una pratica, vabbè, però una fatica e può essere noioso doversi impegnare in quelle cose, l'hanno trasformata invece veramente in una volontà di tutti noi e in un orizzonte che ormai teniamo presente sempre. E come, diciamo, per come vedo io la cosa, oltre a tutti gli aspetti dell'impatto, della gestione dei set, eccetera, dove assolutamente sono più ferrati i miei colleghi, però come impostazione d'insieme, il vero punto su cui agire ormai è risaputo, però dobbiamo farlo in maniera ancora più forte e come associazione ci lavoreremo in maniera ancora più incisiva, è l'ambito dei fondi regionali. Cioè, assolutamente i fondi devono essere collegati all'attenzione green, per cui non mettendo, come dire, le produzioni in condizioni operative pesanti, insostenibili o complicate, ma dando delle premialità, facilitando e dando tutte le risorse e anche i servizi per poter rispettare un'attenzione green. Però ecco, il punto dei fondi regionali, e anche nel Lazio io da tempo mi sto dando da fare per questo, è quello che davvero rende veramente l'impatto immediato nell'avere un'attenzione a questo tipo di tematica, perché nel momento in cui, con le difficoltà finanziarie che ci sono nel produrre un'opera audiovisiva, nel momento in cui il non avere quell'attenzione ti fa perdere risorse, come dire, tutti si darebbero da fare immediatamente per rispettarla. Naturalmente, essendo messi in grado come produttori, come operatori del settore, a poter avere professionalità, risorse, servizi per rispettare questo tipo di percorso nel migliore dei modi. Quindi ecco, secondo me l'associazione deve proprio anche a livello di sistema agire in primis su questa parte e poi su tutto il resto, insomma, è un percorso, ma ci siamo e siamo validamente guidati e sostenuti dai nostri due colleghi.
Oh, ti ringrazio. Nevina, però lei ti ha chiamato in corso, sei stata, come dire, fra i primi che hanno aperto questa strada, la strada era un bosco chiuso.
In realtà la colpa è vostra, perché tu non lo ricordi, ma la Sardegna Film Commission è stata creata come fondazione nel settembre del 2012, quando è stato inaugurato il Green Drop Award. Io ero appena ritornata dagli Stati Uniti, dove l'esperimento pilota sul green era stato lanciato dalla PGA, che è il guild, l'associazione di arti e mestieri dei produttori. È molto interessante e anche commovente, direi, che dopo tanti anni di attività ci si ritrovi qui a presidiare uno spazio del mercato, e ringrazio Pascal Diò perché davvero con la solita tempistica dell'assalto al treno di Porter lo abbiamo contattato sotto Ferragosto e lui ha detto just on time, not too late, ci ha accolto e proprio lui mi presentò l'allora referente per la potenziale espansione europea di Netflix nel 2018, dicendo guarda, devi conoscere questa persona perché si occupa di green, quindi Green Drop Award, Green Cross Italia. Nel percorso di questi quasi 10 anni, la World Bank, con la quale abbiamo inizialmente avviato degli scontri memorabili, lo dico soprattutto per i ragazzi, perché non nascono le più belle storie d'amore solo dalla finzione della perfezione patinata, spesso non nascono proprio dal conflitto, dal dialogo, e solo attraverso una esplicitazione della propria posizione, ciascuno di noi aveva un punto di vista chiaro, ma non sapevamo dove saremmo arrivati. Dopo 10 anni, vi citavo il caso di Netflix, abbiamo sollecitato provocatoriamente, come delle piccole formichine, anche i grandi colossi, con la domanda dal fondo sala: qual è il vostro piano di sostenibilità aziendale? Io ricordo che appunto il vice president di Netflix mi disse: non ce l'abbiamo. E oggi Netflix, Amazon, tutti i grandi colossi, come vedete i grandi brand, le piccole grandi case di produzione, lavorano incessantemente per pubblicare e pubblicizzare il proprio piano di sostenibilità. E noi, che dovremmo essere nel momento della festa, della gioia, della ce l'abbiamo fatta, siamo preoccupatissimi. In primis perché quello che sembrava una proiezione di eventualità, no? Qualcuno di voi ha forse recuperato a posteriori An Inconvenient Truth di Al Gore, che è stato il primo documentario blockbuster che ha detto alle nostre generazioni: l'orologio sta andando molto più velocemente del solito. Quello che in An Inconvenient Truth era creato con applicazioni post-produttive di CGI, After Effects, oggi sono le news. Questa è stata la stagione estiva più calda della storia, della tracciabilità, delle temperature del pianeta. Allora, noi vorremmo evitare di celebrare il funerale del pianeta Terra, anche perché voi siete il futuro del pianeta Terra, e vorremmo soprattutto, dopo aver vissuto l'ubriacatura di Greta, capire come facciamo noi, che tecnicamente, come dice mia figlia undicenne, abbiamo sbagliato tutto, a rimediare, non in corsa delle pezze di recupero, ma a rimediare con voi strumenti, metodi e soprattutto visione condivisa per spostare velocissimamente il timone di questa nave. Perdonatemi, noi sardi abbiamo un problema col mare, è l'unico nostro strumento di collegamento col resto del mondo. Questo timone va sterzato alla velocità della luce. Siccome la navigazione è molto spinta, a una velocità sostenuta, per sterzare il timone non possiamo romperlo. Dobbiamo andare a capire perché e come fare un viraggio radicale di direzione e di orientamento insieme. Magari qualcuno ci aiuta anche a spingere pedalando a destra e a sinistra, qualcuno si deve buttare in mare e tirare le corde, qualcuno deve fare cose che ancora non abbiamo pensato, perché si possa davvero arrivare ad una festa condivisa. Quindi io non voglio diventare quella che porta la nota drammatica, però Cristina giustamente diceva: abbiamo appena affermato ad un convegno al piano di sotto sulla celebrazione di cinema e territori quanto questa solennità del 2021, che ha registrato dei record straordinari, possa anche essere l'anno in cui ricominciamo a raccontare la straordinarietà dell'umanità. Ed è bello farlo da Venezia, forse il luogo che incarna di più, come tanti altri al mondo, ma qui davvero lo vediamo metro quadro per metro quadro, la fiducia nell'umanità. Se riesci a creare un luogo magico come Venezia, non riesci a pensare poeticamente un recupero del pianeta che non esiste con una second chance, ma possiamo forse andare a capire come hanno fatto gli insetti a sopravvivere alle glaciazioni. Perché questi fantastici, simpaticissimi animaletti chiamati gecko, noi in Sardegna abbiamo tra l'altro delle specie endemiche straordinarie, non sono particolarmente belle, ma sono resistenti. Oggi si parla di resistenza e resilienza. Andiamo a capire perché ci mettiamo le magliette della NASA per celebrare il nostro sogno di altri pianeti e ci distraiamo, magari con un TikTok di troppo, da questo pianeta, che è nostro anche. Allora, io, come sanno tutti coloro che conoscono Green Cross, conoscono le Film Commission italiane, ci conoscono anche a livello europeo, ormai ci guardano e ci indicano, guardano Luca e fanno: ah, Green Proto, sembriamo proprio quelli un po' alternativi. chiedo a voi aiuto. Noi ci occupiamo di fondi, di riscrivere le leggi, di trovare i talenti, magari anche di offrirvi delle possibilità di racconto del vostro punto di vista sul mondo che possano avere un loro spazio. Parliamo tanto di mercato, questo è il luogo dove il mercato viene un po' deciso, no? Ma qui siamo oltre il mercato. E quindi, in questo momento, dicevo, ci mettiamo la maglietta della NASA perché celebriamo un sogno raggiunto dell'umanità, ma forse non sappiamo abbastanza che gli scienziati della NASA per costruire le navicelle spaziali studiano appunto i coleotteri, studiano la contaminazione tra elementi chimici, aria, temperature. Allora, l'invito che facciamo alla nostra generazione, ma soprattutto alla vostra, è quella di rimetterci in una dimensione fantastica di scoperta creativa tra arte e natura e arte e scienza, e non accontentarci più di 20 secondi di racconto, ma andare alla bellezza sostanziale di quello che ci aspetta, che è spaventosamente vertiginosa. È pazzesco quello che dobbiamo fare un lavoro pazzesco e lo dobbiamo fare insieme. E quindi, quando abbiamo immaginato un titolo che avesse per la nostra generazione anche non un valore nostalgico ma evocativo, no? A Better World is Possible è stato uno dei motti delle grandi manifestazioni No Global, soprattutto della grande esperienza sociale sviluppata in Brasile con un movimento dal basso di gestione della, diciamo, degli aspetti della conduzione democratica di un paese, di una città almeno, che era Porto Alegre, che è diventata in qualche modo una possibilità. Abbiamo creduto che si potesse dal piccolo, da un luogo decentrato, sperimentare modelli nuovi. Quel sogno si è un po' infranto per varie ragioni, anche per momenti che hanno riguardato direttamente l'Italia, qualcuno di noi era a Genova, ma adesso deve essere completamente ripensato. Forse è il momento in cui ciascuno di voi nella propria città, nel proprio paese, deve cominciare a proporre degli esperimenti di modelli economici alternativi, degli esperimenti diversi di definizione della sostenibilità. In sala vedo tantissimi amici che negli enti pubblici, nelle imprese, nell'associazionismo di settore si impegna perché davvero si ragioni su un ecosistema. Questa parola non è solo modaiola, deve diventare la nostra responsabile scelta. Quindi chiudo. Perdonatemi, ma ci metto molta passione in questo perché è complicato in questo momento distinguere, direbbero a Roma, chi c'è e chi ce fa, no? È complicato nel mondo dell'audiovisivo capire chi sta facendo operazioni di greenwashing, come le definiamo, sta decidendo di cavalcare l'onda della visibilità, perché ragazzi, i fondi arriveranno. E chi invece quotidianamente, magari anche in silenzio, nella dimensione dell'oratorio, del laboratorio scolastico con alcuni docenti particolarmente illuminati, eccetera, lavora per pensare soluzioni alternative al modello attuale che non è più sostenibile. L'impegno che le istituzioni ci stanno testimoniando lo vedete dai loghi, no? Il Ministero della Transizione Ecologica, che Marco rappresenta, sta facendo una serie di iniziative, investimenti, vanno dal concorso fotografico ad altre iniziative che verranno annunciate nelle prossime settimane, ma sono tutte legate ad una dimensione di finanziamo e sosteniamo un ecosistema di idee, di modelli e di pensieri che non si sono ancora visti. E credo che, lo diceva poc'anzi, mi piace che io e Cristina ci stiamo citando, forse perché siamo ai margini del tavolo, il fatto che le Film Commission siano solo recentemente entrate nell'aspetto normativo nazionale, ma l'abbiano fatto davvero a partire da esperienze che hanno consolidato la legittimità e la affidabilità di mediatori territoriali in ciascuna regione e provincia statuto speciale, conferma che solo attraverso una semina quotidiana ed un investimento in tante costanti quotidiane azioni di trasformazione riusciremo a cambiare. Quindi io intanto mi permetto di chiudere con non il what's next, ma quando
ci rivediamo non per fare una Zoom call, ma per capire quale sarà l'impegno del Ministero, che tra l'altro a fine settembre sarà a Milano con oltre 600 giovani di tutto il mondo, per ragionare su come far evolvere il nostro come dire, accordo di Parigi e soprattutto come noi potremo essere a quel punto al servizio quotidiano della nuova agenda 2030. Grazie.
Noi vi diamo appuntamento a Roma per risponderti. Cioè, noi vi diamo appuntamento a Roma in occasione della festa del cinema, che ovviamente aiuta, sono appuntamenti dei quali un po' tutti voi convergete. Per noi che siamo a Roma è facile, siamo i ministeri, siamo inamovibili, ma, ma no, a parte la battuta, però. Per cui vorremmo a Roma fare una kermesse, ma non semplicemente, cioè magari prenderci proprio una giornata di studio e di lavoro. Oggi questa è una tavola rotonda, torno a ripetere, ne abbiamo fatte anche altre negli anni, però adesso ci sono i soldi del PNRR, c'è una volontà forte di lavorare sui cittadini. Tu citavi appunto come Ministero della Transizione Ecologica sulla comunicazione, stiamo investendo in vari modi, abbiamo fatto un concorso fotografico dedicato ai giovani, abbiamo fatto un'operazione editoriale con la Sergio Bonelli editore, con un fumetto di fantascienza dedicato, tra l'altro Nathan Never è il fumetto di fantascienza più venduto nel in Europa, nel mondo non lo so, in Europa sicuramente, e quindi come dire un dialogo, cercare di sperimentare i linguaggi. Abbiamo fra pochi giorni, abbiamo avviato un premio letterario legato ai festival letterari attraverso la letteratura, e ospiteremo domani anche un grande scrittore di ecothriller americano, John Woods. In Italia ancora non è esploso, però come dire il New York Times, altri quotidiani americani l'hanno citato come lo scrittore emergente degli ultimi diciamo della pandemia, ed viene dall'Ohio, racconta e rappresenta situazioni di crisi ambientale negli Stati Uniti, che però sono crisi che alcune di queste, c'è stato qui a Venezia, lo dico perché non è in concorso per il Green Drop, perché è nella sezione Orizzonti, Mondocane, che racconta una Taranto del futuro. Cioè, voglio dire, in realtà l'azione sull'ambiente si nutre di un immaginario, che è quello al quale, dicevo prima, si costruiscono le coscienze, la sensibilità. C'è Piero Angela, ma c'è anche la fiction, c'è anche il documentario. Per cui mi viene da dire, cioè, l'appuntamento è sicuramente a Roma. Io volevo, perché prima lui aveva fatto una domanda, però volevo coinvolgere in maniera un pochino più strutturata Andrea Di Nardo della Laser Film, produttore, ma voi vi occupate di uno di quei settori, io devo dire ho una curiosità, perché vi occupate tantissimo di post produzione, voi avete fatto tutta la correzione per esempio del colore eccetera di un film straordinario, sia culturalmente ma con diverse valenze ambientali, come Volevo nascondermi, sulla storia di Ligabue. Poi tu volevi dire una cosa, credo, con Nevina, poi te li do la parola, dove, come dire, rendere cromaticamente diventava parte del racconto. Ma non è solo questo, cioè avete delle tecnologie che magari non sono sul set, sono in un momento successivo, ma che allo stesso tempo è necessario, come dire, lavorare, che forse voi qualcosa di green avete già fatto. Ti va di accomodarti al podio? No, io voglio... Adesso abbiamo raggiunto un gender balance.
Buongiorno a tutti.
Giusto al tavolo.
Sì. Effettivamente. Allora, sono contento di essere l'ultimo, non so se poi ci sarà qualcun altro, però almeno ho potuto ascoltare molto. Io partecipo poco, devo essere sincero, nonostante l'amico Massimiliano Falcone cerca sempre di coinvolgermi in questo tipo di tavole rotonde, perché agisco sempre molto per sentimento personale. Infatti anche, poi arriveremo magari anche a Ligabue, la nascita dell'azienda, quando fu 20 anni fa, nata da una necessità personale di lavorare naturalmente, seguendo un po' il percorso di mio padre, e quindi iniziò dai sottotitoli, ma al tempo nel 2000 i sottotitoli in Italia venivano incisi su pellicola attraverso un metodo fortemente inquinante. Io quindi ero capitato in questo laboratorio, quasi da alchimista, chi li realizzava, e la pellicola passava attraverso degli acidi, con degli stampini, veniva impressa, non voglio dire come venivano smaltiti i rifiuti, ma insomma bastava aprire la porta e andare in bagno, qualcosa di questo genere, una cosa terrificante. E quindi, visto che era un laboratorio per quelli in voga in Italia, utilizzato da mio padre, che distribuiva film in Centro America, Sud America, quindi utilizzava molti sottotitoli, io volevo iniziare, avevo questa idea, ho detto, ma è possibile che questo è il metodo per fare sottotitoli in Italia? Oggi nel 2000, non è che stiamo parlando degli anni 60-50, perché io vorrei fare questo, ma in questo modo non me la sento, proprio era talmente lontano dal mio sentire. E quindi ci sono queste macchine a laser in Olanda, da lì infatti il nome Laserfilm, l'idea era di utilizzarle, naturalmente sembrava antieconomico, invece la visione che ho avuto in quel momento, ho iniziato ad utilizzarle, ho comprato la prima, che tutti dicevano una follia. Giorgio Cosetti lanciò la cosa dicendo: finalmente in Italia c'è una società, un imprenditore illuminato che ha fatto questa follia di portare le macchine a laser, questa nuova tecnologia, in Italia per utilizzarle. Il risultato era assolutamente migliore e, per assurdo, io mi resi conto lavorando che era non necessariamente più costoso, c'era un alto margine, tant'è che dopo la prima macchina ho comprato la seconda, hanno lavorato per 5 anni su 3 shift di lavoro, sabato e domenica incluse, e da lì è nata poi tutta l'azienda. Ma naturalmente da lì ho sempre continuato e mi sono reso conto, mi fa piacere sentire, che le istituzioni, quindi le Film Commission, stiano facendo tanto, stiano provando a fare tanto per portare i produttori e naturalmente chiunque all'utilizzo di tecnologie magari sostenibili, di processi produttivi sostenibili, di set magari ad impatto ambientale minore. Io nel 2006 l'azienda andava molto, parlo un po' dell'esperienza personale per far capire che poi è qualcosa che dobbiamo sentire dentro, non deve arrivare dall'istituzione sicuramente l'aiuto economico quando non è possibile sostenerlo personalmente, ma se non abbiamo questa sensazione che un animale non va ucciso per divertimento, ma invece va bisogna cercare di convivere, e siamo l'unica specie su questo pianeta che non pensa assolutamente a restarci, no? Stiamo pensando ad andare su altri pianeti e non pensiamo a quello che abbiamo. Gli animali invece sono fortemente sostenibili, perché un leone, dopo che ha mangiato, che sta mangiando la sua zebra, c'è un altro accanto che sta bevendo l'acqua e non se la fila, la zebra sa che tanto il leone si accontenterà di quello, non è che la ucciderà per gusto. Questo è quello che avviene in natura, mentre noi facciamo delle cose disgustose per il gusto di farle e siamo assolutamente insostenibili. Io sono assolutamente a favore del Covid, spero che ci stermini tutti, almeno miliardi di specie sopravviveranno su questo pianeta e l'uomo, finché non si evolverà realmente, secondo me non merita, però cerchiamo di cambiare quest'animo, no? È questo quello che dicevo.
In realtà scopriamo che i Novax sono dei veri ecologisti, perché puntano all'estinzione.
Sì, no, io mi sono vaccinato naturalmente, però sì, però ecco, naturalmente la mia è una battuta, però ogni tanto penso che madre natura e sta madre terra ogni tanto ci mandi qualche virus per cercare di capire che ci sono io che comando su questo pianeta, non voi. Se continuate a fare così ve ne mando qualcuno serio, perché questo è per giocare. Comunque nel 2006, soltanto per esperienza, per far capire quanto sia importante che le istituzioni si rendano conto della necessità poi di rendere possibile l'evoluzione sostenibile, nel 2006 per gioco ho iniziato a importare auto elettriche dall'India, perché sentivo questa necessità, ho iniziato ad andare in giro con auto elettriche dal 2006. E un'impresa che non funzionò, dopo 2 anni l'abbandonai, ho detto meglio che continuo a fare cinema in post-produzione e lì faccio soldi. Importare auto elettriche non era assolutamente sostenibile. E in un incontro con l'assessore dell'ambiente di Roma, non dico in che anno perché poi se no poi non voglio citarlo, ma naturalmente capisco che a volte vengano messi in queste istituzioni e non abbiano magari la conoscenza adeguata, però era un incontro sulla mobilità sostenibile, mi chiedeva come andasse questa nuova così, impresa, e disse che erano molto interessati anche le persone normali, non il miliardario che mi aveva chiesto l'auto elettrica, l'aveva messa accanto al Ferrari nel box perché faceva figo, ma proprio la gente comune, perché si rendeva conto che l'energia elettrica, non per la sostenibilità, ma poi purtroppo il motore economico è sempre importante, era più economica della benzina. La macchina non aveva manutenzione perché non ha un motore, non ci sono liquidi, non ci sono liquidi di raffreddamento, non ci sono filtri, non c'è nulla, ma naturalmente non sapeva come ricaricarla. E quindi io dissi all'assessore: ma il problema è un po' ricaricarla, non ci sono colonnine. E la risposta fu: ah, ma davvero, perché vanno ricaricate? Lì me ne sono andato, perché ho capito che tanto era inutile, ma questo purtroppo succede perché non è facile nemmeno documentarsi in maniera adeguata. Questo per dire che è molto importante, secondo me, stimolare sicuramente una sensibilità, e questo può avvenire attraverso quello che stava dicendo prima Massimiliano Falcone, ovvero magari vedere sul set un attore che fa un po' da riferimento per i ragazzi e vedere che fa determinate azioni. ma naturalmente poi ecco, sta anche in noi renderci conto che ci sono tante cose di cui non ci rendiamo conto, ovvero, scusate il gioco di parole, io utilizzo solamente auto elettriche, il problema è che in Italia l'energia elettrica non è prodotta in maniera sostenibile, quindi poi lo faccio, fa molto figo, vado in giro con una Tesla, mio figlio usa una smart elettrica, mia figlia idem, così via, il runner in azienda, ma le produciamo addirittura con il carbone, mi sembra. Oppure cito un rapporto di Legambiente di pochissimi giorni fa, io sono andato a vedere un po' quello che succedeva a Ponza perché sono un amante di quell'isola, anche se mi fermo sempre, cioè preferisco Valmarola, proprio se devo andare, non è che voglio ritrovare Roma, voglio veramente la natura, e mi sono reso conto che l'acqua che arriva lì ancora con queste betoline, c'è una perdita del 68% dell'acqua che arriva sull'isola, una follia. Siamo talmente indietro su tutto quello che è la sostenibilità e l'ecologia su questo pianeta, che fa certo. Piacere parlarne qui adesso, oggi, ma quello che voglio dire è che naturalmente poi nei nostri processi, in Laservi, come anche è molto interessante, mi farà piacere anche parlare con le diverse film commission per capire, ma anche per stimolarci reciprocamente, anche perché prima ho fatto una battuta a Luca, se non sbaglio, i nomi sono sì. Terribili, magari sarebbe interessante trovare anche delle reciprocità di come premiare naturalmente, perché questo è il mio interesse, è quello che faccio, io stimolo i ragazzi a comprare auto elettriche, qualcuno l'ho convinto, abbiamo le colonie in azienda, ho cambiato delle cose di cui uno non si rende conto. Durante il Covid siamo stati tutti stimolati a lavarci le mani più frequentemente. In azienda, naturalmente, noi essendo nella filiera entertainment, avevamo comunque affluenza di gente, quindi con tutte le tutele, naturalmente chiedevamo di lavare le mani, non voglio di spesso, perché dopo una settimana che lo facevo, io la pelle molto delicata, avevo le mani assolutamente graffiate. Allora sono andato alla ditta che ci fornisce i saponi e gli ho detto, ma io ti avevo chiesto di utilizzare tempo prima un sapone ecologico, biologico, diciamo guarda che è un sapone costoso, che così, e quindi scoprì che invece di costare 5 euro 10 litri ne costava 13, guarda che ti sto dando, noi in genere usiamo l'altro per le altre, per un sacco di istituzioni, perché l'altro è una ditta abbastanza grande, ho detto no, questo non va bene, ho fatto una ricerca io stesso, ne ho trovato uno che costa 70 euro 10 litri, partendo dai primi 5, poi i secondi 13, fatto con oli, con piante selvatiche e così via, una profumazione buonissima, se ne sono accorti tutti, l'ho anche, senza dire qual era la marca, ho detto è un sapone che arriva da piante selvatiche, oli italiani, quindi utilizzatelo con parsimonia, senza pirsi le mani di sapone che poi ogni volta così, perché naturalmente è un bene prezioso, inquinerà qualcosa forse anche quello, ma mi immagino quello che a me graffiava le mani, che fino a poi, insomma, voglio dire,
certo.
Siamo secondo me ancora molto lontani, purtroppo, sono molto scettico, e quello che diceva prima Nevina sul girare la barra così, io credo che bisogna proprio tornare indietro, non deviare.
Andrea, ti ringrazio perché la testimonianza è preziosa, ma ci hai dato anche un'idea di come effettivamente uno quando pensa no, all'ambiente, almeno io ho questa deformazione, penso all'energia soltanto, ma invece per esempio nei protocolli c'è il tema dei rifiuti, c'è tutto, ma anche certo. La carta, i saponi, insomma,
sì, capite che di carta tema, di trattiamo ovviamente tutti tema, questi beni,
no, ma
in azienda,
infatti,
è normale,
quindi,
è scontato.
Ti ringrazio, ci hai dato veramente, ci hai aiutato. Dimmi, Nevina.
No, voglio aggiungere a quanto ha detto Andrea, grazie perché hai precisato punti salienti. Li affronteremo anche nei prossimi giorni, per esempio rispetto a quanto sia possibile nelle aziende, proprio nelle sedi, lavorare su un tema di efficientamento energetico, ma anche appunto di trasformazione della catena dei suppliers, no?
Certo.
A cercare fornitori.
No, ma non ho toccato infatti tutto questo, i fornitori. Cioè, non
certo.
Dico che quando vado a scegliere il fornitore di energia elettrica vado a guardare quanta energia elettrica viene prodotta in maniera sostenibile,
esatto.
Se no non finiamo più,
no,
stiamo qui a parlare
però,
di tutto, dalla
però,
carta a come
ma credo che è un elemento importante. L'abbiamo visto, probabilmente Luca ve lo ha accennato, nella strategia di attivazione dei protocolli green europei, per esempio la Francia ci ha guidato in una sperimentazione che ormai è quasi quinquennale proprio sulle società di post produzione e di diciamo lavorazione del film finito, e c'è il caso che noi amiamo raccontare sempre della trasformazione
trasformazione del calore della rendering room delle grandi produzioni di film d'animazione, per esempio, o della serialità, che come tu sai lavorano giorno e notte e quindi producono temperature esagerate.
Certo.
In Francia, grazie all'ordine degli ingegneri e al lavoro con la fiera delle nuove tecnologie, hanno trovato una tecnologia che è stata creata per altre filiere per veicolare la temperatura e scaldare dal centro di post-produzione la principale piscina pubblica parigina.
Se noi lo facciamo internamente, è chi si occupa di... ho detto sempre, visto che noi abbiamo la rendering room, che è costosissima a livello di impatto energetico, anche di energia elettrica, perché bisogna tenerla sempre a una certa, certo, temperatura, perché se si spegne l'aria condizionata prende fuoco,
certo,
cioè sale talmente... Da lì dicevo, prendiamo l'aria, la buttiamo nei corridoi d'inverno, almeno scaldiamo,
esatto,
un po', certo, sì, queste sono, ci sono tante soluzioni.
E l'altro giorno è stato pubblicato il rapporto internazionale che è, diciamo, avvalorato dall'Ordine Mondiale degli Architetti, che parla proprio delle neighborhooding temperatures, no?
Certo.
Dove tu devi costruire la revisione dei piani regolatori urbani andando a capire quali sono gli edifici che potranno potenzialmente creare un adeguamento, diciamo, della temperatura, mitigando l'inverno ed estate, invece evitando di produrre accentuazione di crescita della temperatura, per esempio andando ad investire sul, l'abbiamo visto, il bosco verticale, noi faremo altri boschi, ma insomma tutta una serie di elementi che fanno parte, magari come ci insegna la nostra esperta di fondi europei Elisabetta Moce, andando magari ad intervenire sull'urbanistica oppure sugli assessorati che si occupano di decoro e giardini pubblici. Vi comunico che sono spesso associati anche alla gestione dei cimiteri, ed è un'ironia sulla quale non bisogna scherzare troppo.
Certo, i cimiteri sono bellissimi.
Esatto. Sono e per esempio, perché in Italia va fatta un'operazione di bonifica degli interventi degli anni 60 e 70 sulla diffusione del pino marittimo, che era utilizzato per bonificare le aree marine contro la malaria, ma il pino marittimo è uno dei tipologie botaniche che produce più alte temperature. Quindi, ma queste informazioni, che magari negli anni 60 non erano di facile divulgazione,
oggi
poiché
ci
oggi ci sono, ci impongono un ripensamento di sistema,
certo,
degli interventi. E tu hai ragione ad allontanarti quando l'assessore ti dice appunto perché
che
si deve ricaricare. Però per esempio non tutti sanno che i finanziamenti che il Ministero Nazionale dei Trasporti, che l'Europa ha dato sulla diffusione in Italia ed in Europa ovviamente delle colonnine di ricarica, è stato fortemente ispirato dalla necessità di tutti noi di ricaricare ovunque i cellulari, perché con l'automobile sembrava una roba troppo complicata, poi quando sono iniziate ad emergere le colonnine in ogni aeroporto, bar, eccetera, dice scusa, ma non si possono fare delle colonnine così e disseminarle su tutte le principali arterie urbane ed extraurbane? E così è nato finalmente il grande finanziamento nazionale del potenziamento di una colonnina, adesso non ricordo se uno ogni chilometro o 4 chilometri, in tutto il territorio nazionale.
Certo, posso dire un'ultima cosa, una battuta su qualcosa che ha detto prima Luca, ovvero sul Belgio che ha reso obbligatorio, in questo sono molto integralista, io penso che forse oggi bisognerebbe annunciare che fra 3 anni è obbligatoria la sostenibilità delle produzioni, se no non ricevono nessun fondo.
No,
non
ricevono... Qui siamo tutti d'accordo, cioè, poi istituzioni...
Ma oggi
non dire, certo,
mi sembra
già
un discorso...
Il padiglione Italia qualcuno dissente, sappilo, eh.
No, però è importante, perché sennò questo cambiamento non avverrà. Se cominciamo a farlo in maniera così dolce, ma visto che stiamo dicendo dobbiamo fare questa sterzata, allora, se dobbiamo fare questa sterzata dobbiamo sterzare tutti insieme, istituzioni, produttori, ma anche, forse potrebbe esserci anche qualche attore che è impegnato, e lo è sotto questo aspetto, e dovrebbe rifiutarsi di partecipare a una produzione che non è certificata. Cioè, se questo sentimento c'è, allora non deve essere un greenwash, come dicevamo, allora mettiamolo in piedi sul serio. Io quando mi sono trovato, ho visto delle cose a livello istituzionale che a volte mi sembrano veramente un controsenso, perché non ci rendiamo conto di quelle che sono poi le conseguenze e quanto ci costano. Faccio un ultimo esempio, perché magari dobbiamo andare via tutti, non lo so, però ecco, per far capire un po' quello che accade. Io quando acquistai la mia prima macchina sul serio da adulto, avevo dei figli, e quando sono andato a ordinarlo era una macchina, certo, era un Audi, e quindi volevo una certa sicurezza, e chiesi gli airbag posteriori. E il venditore, quando chiesi gli airbag posteriori, visto che c'era da aspettare 90 giorni invece di prendere una 30-60 giorni, dice: ma che ci fai con gli airbag posteriori? Fatto, intanto sugli airbag posteriori ci piacciono i miei figli, quindi devo scegliere loro. Ma tra l'altro per me non dovrebbe essere nemmeno una scelta, ma un obbligo montarli. Ma li dovrebbe montare la casa madre, con un risparmio economico notevole, perché se li monta su tutte le macchine non costano nulla. Farli montare a un costo alto. Ma che succede? Qual è il motivo? Non voglio pensare, voglio pensare soltanto a livello economico, perché io sono un imprenditore, non voglio pensare alla vita che perdo, ma voglio pensare a quanto mi costa socialmente curare un ragazzo che ha avuto un incidente e si è fatto male. Quanto costa questo? È lì che, cioè, dovremmo avere questo tipo di visione. Cioè, non è vero che essere sostenibili è costoso non metterlo in atto su scala nazionale, se non mondiale. Se uno lo fa da solo, lo faccio da solo, io prendo quel sapone che non è inquinante, è fatto da vegetali, costa 70 euro 10 litri invece che 5. Costa così perché solo lui lo compra. Se ci fosse solo quello.
Il tema ci porterebbe lontano, perché dovremmo, certo, considerare il valore delle merci, esatto, come quello che acquistiamo, a un patto ambientale che non valutiamo, eccetera. Edia, volevi dire una cosa?
Io penso che i ragazzi che ci stanno ascoltando, no,
sono disperati.
Hanno avuto, penso, una rappresentazione abbastanza ampia delle cose, però ho avuto l'impressione che a un certo punto erano entrati sul palco con noi e poi a un certo punto hanno fatto un passo indietro, perché la loro età, il loro ruolo, la loro possibilità d'azione ancora è limitata. Però io vi invito a considerare alcuni aspetti. Il primo è il termine della radicalità e della precisione delle cose. Il nostro rappresentante del mondo imprenditoriale, con una vocazione particolarmente forte, parla di integralismo. Io non arriverei a dire integralismo, ma direi quantomeno di essere radicali, ma anche perché radicali nella certezza. Voi avete sentito parlare di certificazioni, avete sentito parlare di necessità di impegno, avete sentito parlare del fatto che risorse pubbliche, in questo caso non private, perché l'imprenditore privato può fare le sue scelte, certo, ma di risorse pubbliche siano impegnate per. Allora quello che dovete rivendicare è che la certezza dell'utilizzo delle risorse sia trasparente, governata e certa. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è il vostro impegno. In qualche modo mi ero appuntato questa cosa, ma l'hai affrontata in questa tua parte finale. E cioè, spesso noi ci troviamo a essere aggrediti o criticati perché imponiamo non scelte costose o scelte che sono costose. Attenzione, la chiave è quella che vi ha suggerito prima lui. La questione è quella della prevenzione. Prevenire il disastro ambientale, prevenire la crisi climatica, permette di risparmiare enormemente, anche soltanto in termini economici. Quindi quando il Ministero della Transizione Ecologica investe attraverso il bilancio dello Stato un certo numero di milioni di euro, speriamo sempre di più, sta investendo, e anche nei singoli contributi alle Film Commission, eccetera, sta investendo sul fatto che diminuiscano le conseguenze della crisi climatica, della crisi ambientale, sia sui territori e sia sulle persone. Quindi è denaro non buttato, ma è denaro investito per non doverne spendere 4-5 volte di più. Il nostro panel internazionale sulla prevenzione dei disastri con le Nazioni Unite a Ginevra si faceva proprio questo riferimento: a un dollaro investito nella prevenzione corrispondono 20 dollari risparmiati nelle conseguenze dei disastri ambientali per i territori e per, certo, le persone. Quindi, tornando a casa, come si potrebbe dire, e raccogliendo, spero, l'invito che vi ha fatto Nevina nell'essere socialmente protagonisti e direttamente impegnati, anche magari calpestando noi di generazioni un pochino più avanzate, non vi fate distrarre dalla questione economica, perché attenzione, quando i finanziamento, i contributi a un'impresa sociale locale, a un impegno che sia, come abbiamo detto, semplificato green, è un contributo dovuto, un investimento dovuto per non spendere di più. Quindi lo dovete reclamare, imporre e usare tutti gli strumenti di partecipazione democratica per far sì che i vostri rappresentanti capiscano quello che voi volete costruire.
Marco adesso mi odierà. Visto che si parla ai giovani, sono qui che scalcio, perché giustamente io quando c'era l'accordo di Parigi ero al liceo voglio dire, è sempre difficile, no, sentirsi dire dalla platea. Sul discorso del radicalismo è vero, è anche vero che quando poi si viene definiti oltranzisti, radical chic, dal nostro ministro, a volte non è semplice poter lavorare in questo senso. Quindi io avrò la presunzione magari di parlare un po' per noi, diciamo, che siamo in sala, nel dire che è tutto vero, è tutto giusto. Prima Nevina diceva che spesso i migliori accordi nascono dagli scontri. E quindi, insomma, io credo che la cosa che è viceversa, allora noi, insomma, possiamo chiedere è appunto sì, il discorso non fermarsi al discorso economico, eccetera. È vero che le istituzioni sono più lente per la natura che hanno, però prevenire la crisi climatica era un'epoca fa. Noi ormai stiamo parlando di mitigazione, e nella mitigazione si vede il nostro futuro. Quindi quando noi spingiamo con delle iniziative che devono essere ambiziose, non è per presunzione, non è per essere radical chic, ma perché vediamo spesso, purtroppo, nelle istituzioni una lentezza che spesso tende a deviare i comportamenti, e poi quando si deve imparare a fare il lavoro, perché disimparare un metodo sbagliato è spesso più difficile che imparare a farlo giusto e farlo bene. L'Unione Europea questo ci sta dicendo. Quindi, insomma, a volte è vero che bisogna avere uno strumento entry level, però potremmo essere già molto più avanti.
Guarda, ti rispondo anche perché non so se in platea tutti hanno seguito la polemica che c'è stata nei giorni scorsi, in cui il ministro infelicemente ha detto che alcune posizioni, cioè non bisogna avere un atteggiamento di chiusura, essere radical chic. Diciamo gli è scappata male, ecco.
Marco sta soffrendo da giorni.
No, sto soffrendo. Allora, adesso qui non dobbiamo parlare del ministro. Io, come dire, lavoro per il ministero, anche se, come dire, lavoro al gabinetto del ministro. Lavoravo con Costa, lavoro con Cingolani, che chiaramente hanno due approcci diversi. Però la strada è quella, nel senso che i ministeri lavorano su una strada. Il Ministero dell'Ambiente, oggi della transizione ecologica, lavora su quella strada. La polemica sul nucleare, al di là delle dichiarazioni, l'Italia ha votato un referendum sul nucleare, non si torna indietro, non si può tornare indietro. È vero che se domani scopriamo una stella che fa una cosa diversa, se ne discute, ma questo è nell'ordine, senza offenderci o farci offendere. Credo che il ministro alla fine si sia reso conto, insomma, parlandone, come dire, in una platea, in una cosa, ogni tanto c'è una vis polemica che a volte bisogna essere un po' così. Io sono un pochino più radicale in questo, cioè nel senso, io sono un radical chic, ma voglio dire, pazienza, me la tengo. No, non sono un radical chic, non sono chic, sono radical e basta, lo dicevi Nevina.
No, aggiungiamo anche un elemento che Ludovica fa bene a segnalare, questo passaggio. Ci sono spesso delle risorse di attenzione mediatica, personale, istituzionale, che si dissolvono davanti al primo albero che ti si piazza davanti, no? Allora, la polemica sul nucleare, fateci caso, negli ultimi 5 giorni ha coperto pagine di giornali. Qualcuno di noi in sala ricorda il tripudio di messaggistica nei telefonini, quando fu quasi carbonariamente approvato il nuovo codice degli appalti nazionale qualche anno fa, che nessuno ha celebrato come la vera rivoluzione green europea. Ma sappiate che il codice degli appalti italiano, che è il manuale d'uso dell'impegno economico degli enti pubblici rispetto a qualunque tipo di acquisto, che sia una mascherina, una fornitura di sedie, un servizio di ristrutturazione ambientale, prevede tutto quello che stiamo sperando e auspicando rispetto alla sostenibilità ambientale, perché a parità di punteggio, se sei green vinci, se non sei green perdi. Questa è una rivoluzione copernicana che in Italia, ancora oggi ce lo chiediamo ogni tanto quando facciamo delle cene, diciamo, è passata, e lo dice sempre Silvano Falocco, dice per distrazione, proprio lo citavi, perché ha cambiato il modo in cui le amministrazioni pubbliche possono far trionfare il principio della, primo, investigazione sulla durata
la vita del il cosiddetto life cycle di ogni prodotto acquistato. Compro un microfono che non deve solo durare per l'edizione di Venezia, ma magari costa un po' di più, ma mi dura per 15 anni. Acquisto dei beni, ristrutturo le case, le scuole, gli ospedali in un certo modo, perché non solo sto risolvendo il problema contingente delle crepe, dei muri da ristrutturare, ma perché magari sto creando un'economia circolare nel territorio che consente ad aziende in fallimento di riprendersi. Questo lo dico perché invece io sono contraria a quello che ha detto Ludovica. Non è vero che c'è una platea che parla ad un uditorio, è proprio questo quello che dobbiamo scardinare, è il percepito di che ruolo che ciascuno di noi riveste nella società. Quando parliamo di cittadinanza attiva nelle lezioni di educazione civica, dobbiamo smetterla di pensare che siano degli schemi geometrici e bidimensionali dei libri di testo, perché è una chiamata alla responsabilità reciproca. E le leggi non le scrivono gli stati, le scrivono le persone. Quindi quando si parla di impegno civile si parla di partecipazione alle attività di dibattito dei consigli comunali, dove anche il singolo cittadino che non appartiene a nessun partito può alzare la mano ed essere verbalizzato nella sua posizione. Ma quanti di voi e di noi partecipano per esempio alle sedute della propria municipalità? Quanti creano non solo la raccolta firme che deve essere plateale, sembrano tutti dei flash mob, ma proprio la partecipazione quotidiana ai processi di trasformazione delle norme. È come fare il test di un bel gioco di società che ha inventato un amico, ce lo fa provare, diciamo bene, funziona bene fino alla casella numero 28, lì ci siamo tutti rotti le palle. Allora cerchiamo di fare questa trasformazione quotidianamente, perché non può partire solo dai microfoni accesi a turno, deve proprio partire da ogni giorno. Ci sono dei paesi dove questi meccanismi sono stati sperimentati nella loro più alta contraddizione, eppure sono riusciti a ribaltare il modo in cui le norme sono state scritte. Non possiamo dimenticarci che il nostro è un paese che ha una fortissima vocazione comunitaria, e questa forse vale la pena ripristinarla.
Sì, c'è anche un'altra cosa che vorrei aggiungere, non è il caso di oggi, il modello, il format di oggi è un format un po' obbligato, come dire, dalla liturgia di questi eventi, un po' obbligato perché il Covid ha fermato molto questo. Noi dobbiamo rompere anche questo schema frontale, cioè dobbiamo andare, io quando lo posso riesco a farlo nelle istituzioni con cui lavoro, eccetera, cerchiamo sempre di spaccare un po' il fronte in cui non c'è qualcuno che parla e qualcuno che apprende, ma uno scambio forte di opinioni. Questo ho detto per esempio con gli enti di ricerca. Per la notte europea dei ricercatori facciamo degli incontri proprio così, cioè con i ricercatori ci mescoliamo, stimoliamo il pubblico, anche quel pubblico che non sa che cosa vuole, lo stimoli a dire che cosa vuole, a confrontarsi, a capire, a aprire la scatola, perché questo diventa fondamentale, trasformare non più le assemblee di condominio a volte guardate che sono frontiere di democrazia, non sembra, a volte si perde questa dimensione e invece lo sono. Però come dire, purtroppo appunto, abbiamo una liturgia, abbiamo dei tempi, abbiamo delle cose, come diceva Enzo Tortora, Big Ben ha detto stop, però nel salutarvi, nel ringraziarvi, ci tengo a darvi un pochino alcuni elementi. Avevamo un paio di video da farvi vedere, ma credo che il tempo sia ormai tiranno veramente, perché uno era un video dei dati che presenteremo il 9 mattina insieme a GSE riguardo proprio un'indagine che è stata fatta sulle sale cinematografiche, lo dicevo prima, a valle di questo processo, cioè a valle dell'industria cinematografica ci sono le sale sono energivore, le sale producono rifiuti, le sale vorrebbero uscire da questo ma non sanno come fare. C'è un lavoro che è stato portato avanti dagli ultimi 2 anni di analisi, eccetera. Vi presenteranno i dati il 9 alle ore 10 al padiglione Italia, poi alle 12 ci sarà invece la FIC Commission Veneto che presenterà il suo lavoro fatto con ARPA Veneto, quindi il 9 è segnato, però è una giornata ricchissima. E chi vuole è invitato poi alle ore 15 sull'isola della Certosa, noi avremo un vaporetto che partirà alle 14.30 qui dal Lido, dove andremo a piantare un bosco, il bosco del cinema alla Certosa, dedicandolo a tutti i Leoni d'Oro e ai film che hanno vinto il premio Ambiente Green Drop Award qui a Venezia. Sarà un po' come creare una Walk of Fame, ma invece che farla nel cemento, immaginate, fatta di piante, radici e cose che crescono. Domani mattina alle ore 10 al padiglione Italia con il Ministero della Transizione Ecologica, insieme alla Sardegna Fish Commission, insieme a Green Cross Italia, insieme a Banca Mondiale, insieme ad altri partner, presenteremo, prima è stato quasi spoilerato, parleremo dello storytelling ecologico. Posso dirvi, perché è appena partito il comunicato stampa che d'invito per i giornalisti, però è aperta a, come dire, chiaramente norme Covid, sale eccetera, presenteremo questo premio dedicato alle sceneggiature green, dedicato ai giovani. I dettagli li forniremo domani. Ultimo appuntamento segnato in agenda il giorno 10 alle ore 10, e tutto su base 10, non so perché, perché sono i 10 anni, perché sono i 10 anni del Green Drop, solo per questo è venuto per caso,
no,
ma come vedete,
caso,
no, infatti, certo, esatto. Alle ore 10, il giorno 10, per il decimo anno consecutivo sarà assegnato il Green Drop Award. Ci saranno degli ospiti noti e, io ripeto, popolari, perché occorre essere popolari, dobbiamo arrivare al cuore delle persone, tutti, persino dei bambini, degli anziani, e quindi faremo questo. Sapremo quale premio, quale film in concorso quest'anno avrà meritato, avrà raccontato nel migliore modo possibile, fra quelli in concorso, non nel mondo assoluto, questo racconto. Quindi segnatevi in agenda, siete tutti invitati, io vi ringrazio. Chiaramente quello che abbiamo fatto oggi è un punto d'inizio. Grazie, buon festival, buone visioni.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.